In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Amen.
Anzitutto ringraziamo il Signore che tutti possiamo comunicare per via di intinzione al Santo Calice. È sempre un grande dono. Mettiamo in questa messa del sabato, in queste messe del sabato, un'intenzione prevalente perché il Signore ci prepari e ci mandi, fratelli e sorelle, la presenza, la venuta e la presenza dei nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro ci spinge e ci ispira questa intenzione. Mentre preghiamo per nuovi fratelli e sorelle, chiediamo anche la luce e la forza perché il Signore ci faccia vedere anche cosa dobbiamo fare.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo secondo, versetti dal 13 al 25. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore.
Questo evento, questo episodio, ci porta a un tema immenso in tutta la scrittura, direi, e anche al di fuori dei testi biblici, che riguarda il Tempio, il luogo della santità, il luogo della presenza. Già nella scrittura ci sono affermazioni diverse, basta ricordare le affermazioni in cui si dice chiaramente che c'è la presenza di Dio nel Tempio e quindi tutte le norme di santità e di distanziamento che sono previste per la presenza di Dio, mentre altri testi biblici dicono che non c'è la presenza di Dio lui personalmente, ma c'è la presenza del suo nome. Dio è nei cieli, Basta ricordare la preghiera di Salomone: o tu che sei nei cieli, ecco, guarda, quando qualcuno pregherà, ecco, in questo tempio, eccetera, tu dal cielo guarda su di lui ed esaudiscilo. Dio è in cielo, non è nel tempio, ma poi ci sono anche altre posizioni. Ecco, noi vediamo anche nel Nuovo Testamento, ecco, aspetti diversi. Qui abbiamo, direi, un'affermazione fondamentale, ma anche abbastanza rara, e nel Nuovo Testamento, mi sembra, ecco, l'interpretazione che l'Evangelista dà al versetto 21. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola. I sinottici pongono questo avvenimento dopo l'ingresso di Gesù, quindi prima della passione, alla fine della vita di Gesù. Giovanni lo pone all'inizio. Credo che la maggioranza degli studiosi ritenga che i sinottici hanno ragione, ma non è sicuro. Potrebbe essere benissimo quello che dice l'Evangelista Giovanni, storicamente più sicuro, non è detto, anche perché è su Giovanni che si basa l'idea che il ministero di Gesù è durato 3 anni circa. Se avessimo soltanto i sinottici non lo sapremmo. Per i sinottici Gesù va una volta sola a Gerusalemme. Non ci sono, Luca costruisce così anche gli altri sinottici, mentre noi vediamo invece in Giovanni esplicitamente 3 volte Gesù a Gerusalemme, 3 Pasque. Ecco, ma detto questo, andiamo al contenuto.
Parto subito dal versetto 21, dove Gesù dice, dove è scritto che egli parlava del tempio del suo corpo. Abbiamo letto nella Genesi che dopo che Giacobbe si fu risvegliato dal sogno in cui aveva visto la scala e gli angeli salire e scendere, disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». Ed è a questo passo che Gesù si riferisce, parlando a Natanaele e a quelli presenti, dicendo che vedrete cose più grandi di queste, e gli angeli, il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Mi sembra che appunto nel brano di oggi ritorni ancora questo, quindi Gesù come casa di Dio, dimora, presenza di Dio.
Ma io notavo una differenza con gli altri, con i sinottici, nello stesso brano, e la domanda che fanno a Gesù nei sinottici è: con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato questa autorità? E invece qui nel Vangelo di Giovanni chiedono qual è il segno. E noi avevamo visto poco prima, nel brano delle nozze di Cana, al versetto 11, capitolo 2, versetto 11, che l'Evangelista dice: questo fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. E così a me allora pensavo nel collegamento tra i segni, tra il segno e il credere e la fede, che è fondamentale nel Vangelo di Giovanni. E allora mi dicevo: ma qui Gesù, dando questa risposta, da, come dire, cioè il segno che come dire, chiarirà tutti gli altri segni e che sarà il segno supremo, è il segno della sua morte e resurrezione. Ed è solo a quel punto che come dire, si potrà capire quello che lui ha fatto e perché lo ha fatto. Così messo qui subito mi sembrava così abbastanza insomma, abbastanza audace, insomma, abbastanza...
Aggiungo una cosa a quello che ha detto Linda, perché anch'io ero rimasto colpito da questo aspetto della fede che qui viene sottolineato nel Vangelo. C'è il ricordo da parte dell'Evangelista, che ha scritto il Vangelo, di ciò che ha compiuto Gesù e della corrispondenza fra ciò che Gesù ha compiuto e ciò che è scritto nella scrittura, nella Bibbia. E al versetto 22 in particolare si dice che dopo che lui risorse dai morti si ricordarono i discepoli che aveva detto questo e credettero, dice, alla scrittura e alla sua parola, la parola che disse Gesù. Subito dopo si parla della fede, sempre con lo stesso termine, degli uomini di Gerusalemme, che è stata suscitata vedendo i segni che egli aveva compiuto. Ma si aggiunge che questa fede non è una fede a cui Gesù dia credito, tant'è che quello che segue dice che egli non si fidava di loro, insomma. La fede è vero, la fede dei discepoli è una fede che si alimenta della resurrezione di Gesù, quindi del fatto che egli ha compiuto ciò che ha detto e della scrittura, che quello che egli ha compiuto è in accordo con le scritture. Questa è la fede che viene qui descritta come la vera fede. L'altra invece, la fede solo di fronte ai segni, è una fede che non porta da nessuna parte, insomma.
I discepoli credono dopo avvenuta la sua resurrezione, però c'è bisogno di un'ulteriore spiegazione di Gesù, perché come abbiamo visto nel Vangelo di domenica con i discepoli di Emmaus, questi non continuavano a essere un po' a non capire quello che era successo. Allora Gesù stesso gli spiega nelle letture e dopo loro gli si apre la mente.
Aggiungo, visto che ho il microfono in mano, a proposito della fede che si fonda sulle scritture che si compiono in Gesù, nella comprensione per grazia della scrittura che si compiono in Gesù, che anche i primi discepoli che iniziano a seguirlo fanno riferimento alle scritture. Mi riferisco al versetto 45. Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè e i profeti, nella legge e i profeti.
Io ho pensato che questo gesto simbolico di Gesù riproduca quel gesto di Geremia, detto al capitolo 7, quando il Signore gli ordina di andare alla porta del Tempio. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia: fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda, che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti: migliorate la vostra condotta e le vostre azioni e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore questo. E cioè il gesto di Gesù si riallaccia a questa tradizione, diciamo, che c'è poi anche in Malachia e soprattutto di Re Zaccaria, della necessità della purificazione del Tempio, ma della purificazione dei cuori, e per contro della distruzione del Tempio come segno di un'infedeltà del popolo in generale, le minacce dei profeti. Soprattutto mi sembra che Zaccaria, io l'ho notato molto in questi ultimi anni, che Noi lo conosciamo poco, non è tanto utilizzato neanche dalla liturgia, però il Nuovo Testamento si richiama tantissimo alle profezie di Zaccaria, in cui la purificazione del Tempio, il tema del Tempio è centrale rispetto al Messia proprio. Tant'è vero che questo discorso che fa Gesù, distruggete questo Tempio lo farò risorgere, ed era il Tempio del suo corpo, è ripreso da tutti i sinottici, anche nel processo a Gesù. E a me sembra che Giovanni, anche per questo testo, Giovanni suppone che la vicenda di Gesù sia già ben nota, non sta raccontando a gente che non lo conosce che cosa ha fatto Gesù. Giovanni approfondisce alcuni temi centrali della vicenda di Gesù a persone che già conoscono la sua storia. Il Tempio del Corpo è ripreso probabilmente a quella pagina dopo la crocifissione che parla della trasfissione, subito ne uscì sangue e acqua. Nel Tempio di Zaccaria c'è questa fonte dal Tempio che purifica sono le acque che sgorgano dal Tempio che lavano il peccato, l'impurità. Capitolo 13 del profeta Zaccaria, subito dopo aver parlato del trafitto, lo guarderanno come, faranno il lutto su di lui come per il figlio unico e come per il primogenito.
Ma a me aveva colpito la domanda dei giudei quando gli chiedono: quale segno ci mostri per fare queste cose? Perché avevo pensato che il segno che aveva appena fatto di entrare, e insomma questo gesto che aveva fatto dentro il Tempio, mi sembrava un segno più che significativo di quello che Gesù, cioè esplicito quello che Gesù volesse mostrare, di avere un'attenzione per quel luogo e per ciò che si fa in quel luogo ben diversa dall'uso che incontra entrandoci. E allora la domanda certamente apre a una riflessione più profonda e più ampia, ma mi sembra che anche per quello che dice alla fine del capitolo, che Gesù conosce quello che c'è nell'uomo, io ho pensato che fosse anche bene tenere il segno più immediato e superficiale, forse di attenzione anche alle piccole cose, alle liturgie, ai luoghi, alle persone, ai modi che abbiamo di azione e di uso delle cose, per progressivamente cercare di entrare sempre più nel mistero che effettivamente anch'io sento che è come già tutto svelato, ma di accesso per noi non così immediato, e quindi insomma un piccolo passo alla volta, e questo mi sembrava di non doverlo perdere.
Ma avevo pensato che credere così in modo emotivo, in modo entusiastico, lì per lì, guardando il segno di quello che Gesù non si fida, bisogna che ci sia una ricerca dietro, oltre il segno immediato.
Al versetto 18, sempre per ritornare nel tema dei segni, i giudei naturalmente, sempre incuriositi dalle cose miracolose che Gesù compie, vogliono un segno che possa dimostrare che dia loro qualche spiegazione sul perché egli sia capace di fare queste cose. I Vangeli sinottici avevano riservato l'uso della parola segno, simion in greco, ai grandi prodigi che dovevano presentare l'inaugurazione dei tempi nuovi, dei tempi messianici. I tre sinottici interpretavano i segni come miracoli e quindi come dynamis in greco, veri atti di potenza. Ma Giovanni invece, ricollegandosi all'Antico Testamento e precisamente al capitolo 66 di Isaia, diciamo, considera i segni come dei semplici gesti simbolici, con il loro effetto naturalmente, ma sempre simbolici, e che hanno la funzione di indicare in Gesù il realizzarsi di eventi escatologici. E naturalmente i segni hanno lo scopo di invitare gli uomini a percepire in Gesù, diciamo, la sua filiazione divina. Segno per eccellenza lo troviamo, il primo segno per eccellenza, lo troviamo nel pranzo, così, nella nozze di Cana, dove la trasformazione dell'acqua in vino simboleggia probabilmente, secondo alcuni commentatori, simboleggia il passaggio dall'antica alla nuova alleanza.
Non sono così sicuro che i versetti 23 e 25 riguardino principalmente il tipo di fede definita fede nei segni, che sarebbe una fede inaffidabile. Ho l'impressione che questi versetti invece riguardino Gesù, cioè che sia una precisazione dell'Evangelista riguardo del grande successo che ha avuto Gesù. Si presuppone, qui non sono raccontati, che Gesù abbia fatto miracoli a Gerusalemme. Vedendo i segni, cioè i miracoli che aveva fatto, molti credettero in lui. Grande successo a Gerusalemme. Questo nel Vangelo di Giovanni tornerà. Gesù ha molti discepoli in Giudea, secondo il Vangelo di Giovanni, a Gerusalemme. Lo dicono nel capitolo 7, i fratelli. Se tu vuoi, se uno che vuole manifestarsi, ecco, va dove ha i suoi, dove tutti si radunano, va al centro, va a Gerusalemme, dove anche i tuoi discepoli, eccetera. Quindi ho l'impressione che qui invece la precisazione, perciò anche tradurrei con una sfumatura un po' diversa al versetto 24, non tanto Gesù non si fidava di loro, ma Gesù non si affidava a loro, perché il testo è effettivamente «Uche pisteven afton» e aftis. Uche pisteven afton, non, perché il verbo pisteo ha diversi significati, vuol dire fidarsi, affidarsi, dare fiducia, ritenere. Gesù non si lasciò, a me sembra, non sono sicuro, mi sembra che questo sia l'accento, Gesù però da questo successo non si lasciò ingannare. Perché? Perché sapeva che sono cose temporanee, sapeva quello che c'è nell'uomo, negli uomini. In questo momento tutti hanno creduto in lui, molti hanno creduto, ma poi le cose cambiano. Ho questa impressione che voglia dire, cioè che sia l'Evangelista preoccupato di sottolineare la consapevolezza che Gesù aveva, dal momento che conosce i cuori, che Gesù aveva della propria missione. Questo successo non significa per Gesù, ecco, che sia la prova. Però questa era una parentesi un po'. Il testo invece, forse ci sono troppe cose, io non le ho chiare quello che voglio dire, quindi non voglio aggiungere confusione, ma diciamo abbiamo un episodio fondamentale, ritenuto fondamentale nei Vangeli, il fatto cioè che Gesù, entrando nel Tempio, fa un gesto profetico. Chiaro che il Tempio dopo è andato avanti come prima, non è che, perché queste cose servono nel Tempio. Questo gesto profetico inevitabilmente richiede, pone una questione da parte delle autorità del Tempio, è inevitabile questo, è voluto, non è non è un'arroganza delle autorità del Tempio, è inevitabile, per molto meno uno deve rendere conto di quello che si fa nel Tempio. Il Tempio è il luogo più della sensibilità più acuta che ci possa essere sul piano religioso. Uno fa un gesto del genere, come fa Gesù, ecco, è una cosa di cui deve rendere conto, ed è significativo che gli chiedono, dei sinottici, con quale autorità? Qui un segno, che è la stessa cosa, un segno, una prova che tu hai l'autorità di fare questo. È una dichiarazione di essere il padrone del Tempio, di essere il Messia. È il Messia che fa queste cose eventualmente. Quindi la domanda c'è, abbiamo questo in tutti i Vangeli? Ecco, mi verrebbe da dire, ogni evangelista, però andrebbe studiato, ha una spiegazione, un'interpretazione, un aspetto diverso di questo gesto di Gesù. Per esempio, se leggiamo Marco, l'impressione è che questo gesto significhi che Gesù ha una concezione molto più severa e molto più forte della santità del Tempio. Marco dice che Gesù faceva la guardia dopo. Faceva la guardia perché la gente non passasse attraverso il Tempio, che era poi l'area dei gentili, naturalmente, non è la cosa più sacra. Eppure anche quella, ecco, Gesù aveva l'impressione che avesse altrove, come qui, l'impressione è molto diversa dalle citazioni che vengono fatte, cioè, e soprattutto quello che ricordava Sara prima, Zaccaria, l'ultimo versetto di Zaccaria, dove si prevede un tempio completamente diverso, in cui tutte le nazioni del mondo salgono a Gerusalemme per la festa dei tabernacoli. Si dice che in quel tempio non c'era venditore, non c'è nessun venditore, c'è un tempio diverso, non c'è bisogno, i venditori sono necessari per fare i sacrifici. Che tempio è? Si dice che nell'ultimo versetto non c'è nessun venditore. L'impressione è che Giovanni si rifaccia a questo. Cioè, questo gesto ha il significato, io sono colui che questo tempio, ecco, deve essere distrutto per essere ricostruito da un altro. C'è, mi pare, in Matteo, non vorrei sbagliare, la formula: distruggete questo tempio fatto da mani d'uomo e io lo ricostruirò un nuovo tempio non fatto da mani d'uomo, cioè un altro tipo di tempio. Comunque, a me sembra che la singolarità, ecco, concludendo, del testo giovanneo è che l'evangelista precisa che Gesù parlava del suo corpo. Non c'è, mi sembra, adesso posso sbagliare perché no, ma nel Nuovo Testamento dove è scritto che il Tempio di Dio è il corpo di Gesù? Qui, il corpo risorto, ecco, la risurrezione qui è presentata come la prova che Gesù ha l'autorità di costruire il nuovo Tempio, di edificare il nuovo tempio, e parlava del suo corpo. E invece abbiamo l'idea, in diversi scritti, che il tempio è la comunità, il nuovo tempio è la comunità. Prendiamo per esempio la prima lettera, la lettera agli Efesini, che il testo che abbiamo letto adesso. Sarete costruiti come tempio dello Spirito. Però qualcuno potrebbe sostenere che la lettera agli Efesini non è di Paolo e che è stata scritta dopo la distruzione del Tempio. Ma se noi prendiamo per esempio la prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 16, dove Paolo dice voi siete il Tempio dello Spirito. State attenti che Dio, se uno distrugge il Tempio, la comunità, Dio distruggerà lui. Voi siete il Tempio dello Spirito. Questa idea, la prima lettera ai Corinzi, sicuramente il Tempio c'era ancora. E come? La vita di Paolo muore prima, Paolo, della guerra giudaica. E questa è un'idea che c'è già a Qumran, eccetera. Per esempio, gli scritti di Qumran, la comunità di Qumran è il Tempio di Dio, dove ci sono le colonne del Tempio. Questo è un linguaggio che troviamo anche nella comunità primitiva. Paolo nelle lettere ai Galati dice che ha incontrato coloro che sono ritenuto le colonne. Perché sono chiamate colonne? Sono colonne del Tempio. Il Tempio è la comunità. È molto interessante questo, anche la prima Pietro parla in questo modo. Quindi mi sembra molto significativo la singolarità, ecco, almeno sul piano esplicito di questo testo, è che il Tempio è il corpo di Cristo, la sua umanità morto e risorto. Questo è il Tempio di Dio. E questo è proprio il luogo della presenza del Signore, come noi crediamo, secondo le parole e le promesse di Gesù. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Chiamo per la Chiesa, la comunità dei discepoli di Gesù, perché fondata sulle scritture, sui profeti, e avendo come pietra angolare Cristo, cresca nella fede e nella carità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Fermiamo la preghiera fatta all'inizio. Il Signore aggiunga fratelli e sorelle alla nostra comunità, perché possa crescere come edificio spirituale gradito a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo soprattutto per la pace nelle terre devastate da conflitti, in Ucraina e in tutte le altre parti del mondo, perché i capi delle nazioni tornino a parlarsi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i malati, soprattutto per i malati più gravi, per i più sofferenti, perché la parola del Signore metta dentro di loro la luce della speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'unità della Chiesa e ricordiamo particolarmente la Chiesa ortodossa, così lacerata e divisa, perché la sua unità, che solo Dio può dare, sia testimonianza e fermento di unità e di pace per il popolo russo e ucraino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i bimbi che qua in Valsamoggia e anche in tante parti stanno per accostarsi per la prima volta al corpo del Signore, in particolare per Domenico che farà la prima comunione domani, e per tanti bimbi che conosciamo, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per i nostri bimbi di catechismo, perché il Signore ci conceda di essere testimoni credibili e li tenga sulla sua strada sempre di più, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sì, sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, perché il Signore sia sulla loro strada sempre. Preghiamo.
Ricordiamo sempre gli ammalati delle nostre comunità, di Monte Tauro, di noi qui, ricordiamo Patrizia in modo speciale, e tutti gli altri che ci sono affidati. Preghiamo.
Preghiamo perché possiamo raccogliere la tradizione che ci è stata trasmessa da Papa Giovanni, da Don Giuseppe e da tanti altri, perché possiamo veramente fare credere davvero, anche quando sembra molto difficile, al valore della pace ad ogni costo, e perché il Signore illumini anche tutte le iniziative che si fanno a questo scopo, che sono quasi anche irrise. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, oh Dio, le nostre preghiere. Donaci la certezza della tua presenza. Esaudisci la nostra preghiera che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.